Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Intanto, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata o dei prossimi giorni anche. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì dedichiamo questo spazio alle life skills, ai giovani, buongiorno, e a tutti coloro che hanno il desiderio di fare un lavoro di potenziamento e crescita rispetto alle loro capacità o anche dette abilità. Che cos'è il pensiero creativo? Perché è importante? Come fare ad allenarlo soprattutto nei giovani? Allora, intanto diciamo che il pensiero creativo è un'abilità che soprattutto negli ultimi anni è diventata, buongiorno, è diventata estremamente importante perché il pensiero creativo insieme al problem solving, così come alla gestione anche delle proprie emozioni e alla capacità comunicativa che ormai è palese che ha pervaso ogni nostro ambito, è quella abilità che ci consente di risolvere i piccoli problemi del quotidiano in una maniera diversa. E io aggiungerei più funzionale ed efficace e rapida. Il pensiero creativo, infatti, nonostante qualcuno lo associ solo ed esclusivamente a determinati ambiti, come per esempio l'ambito scolastico, l'ambito narrativo, l'ambito artistico, in realtà è quella che viene definita una metacompetenza perché è trasversale, tocca un po' tutti i nostri ambiti e ha proprio a che fare con la nostra capacità di seguire delle strade diverse. Di saper scegliere e poi sostenere, che è un aspetto importantissimo, percorsi non battuti da altri. E questo, come sappiamo, di per sé ha già insito una prima difficoltà, quella di saper stare con una posizione che magari non è quella usuale, quella che tutti quanti stanno perseguendo. Nel momento in cui io ho un pensiero divergente, rispetto alla massa, devo stare con questa possibilità di sentirmi un po' fuori dal coro e spesso, soprattutto nei giovani, questa è una posizione molto scomoda perché solitamente si ha bisogno del gruppo, si ha bisogno del sostegno di tutti e quindi si fa fatica a scegliere di stare in una posizione altra. Eppure, quando si insegna a un giovane, a un bambino, a saper sostenere una posizione differente, in realtà lo si insegna a saper seguire e perseguire i propri obiettivi al di là di quello che il resto del mondo dice, ma solo ed esclusivamente sulla base delle proprie valutazioni, che sono poi quelle più importanti perché sono frutto di una consapevolezza, quando acquisita e maturata, rispetto ai propri bisogni, a dove si sta andando, a quali sono le risorse, gli strumenti che si hanno a disposizione. È importante, tra l'altro, ricordarci che la creatività, fino ad un certo punto della storia, si pensava che fosse qualcosa solo ed esclusivamente di divino, perché si pensava che l'essere umano non potesse creare, poteva riprodurre. E questo è molto importante perché ci riporta a sottolineare di quanto la capacità di creare qualcosa da zero o di creare delle connessioni nuove tra aspetti, oggetti, realtà del quotidiano che costantemente abbiamo di fronte a noi, ma che magari con difficoltà mettiamo in relazione, è una capacità da non trascurare e soprattutto da portare avanti perché veramente può essere quel quid che ci consente di fare un salto. Spesso quando parliamo di problem solving, che è un'altra abilità preziosissima perché ci consente di saper gestire i piccoli grandi problemi del quotidiano, avere un pensiero creativo, divergente, altro, è un validissimo alleato. Io ne ho parlato già anche in altre dirette, perché questa capacità di saper mettere in relazione continuamente è quella che ci consente di trovare delle soluzioni alle quali spesso non ci si pensa, perché si ragiona un pochino a compartimenti stagni, si ragiona un pochino per categorie, e questo, per esempio, rispetto alla trasversalità di cui parlavamo prima, è molto prezioso quando bisogna, per esempio, ricollocarsi nel mondo del lavoro. E qui ovviamente non mi sto riferendo ai giovani, ma sto pensando agli adulti. Pensate quante volte, no, se noi leggiamo un curriculum all'interno, costruito, maturato all'interno di una certa esperienza, ci sentiamo un po' costretti a portare avanti quel tipo di professionalità in quell'ambito, in quel contesto, come se le abilità e le competenze acquisite fossero prettamente legate a quel mondo. È vero che ci sono delle risorse preziosissime vincolate, se vogliamo, al segmento, al settore, ma è altrettanto vero che tutto quello che io maturo e acquisisco come competenze e bagaglio personale, lo posso tranquillamente rispendere in altri ambiti, in altri settori, a volte anche facendo proprio la differenza. Perché rispetto a chi magari ha per una vita lavorato in quel determinato ambito, tutto quel bagaglio, quell'esperienza non la potrà mai aver acquisita, maturata. Quindi pensiero creativo vuol dire prendere quello di cui si ha la disponibilità a volte e maneggiarlo con rispetto, con cura, ma anche con l'idea di farci qualcosa di diverso, fuori dagli schemi. Dal punto di vista pratico, come possiamo allenarci alla creatività e all'avere un pensiero creativo? E come possiamo allenare un giovane che deve crescere, o ci piacerebbe che crescesse, con questa capacità di saper giocare con le risorse che ha a disposizione in modo funzionale, in modo utile, non solo per piacere. E scusate il gioco di parole. Allora, intanto, un ottimo modo per farlo è interrogarci ogni volta che abbiamo di fronte una situazione, se il modo con il quale noi tendiamo a risolverla, a gestirla, ad affrontarla, è il modo più funzionale ed efficace. La prima cosa che possiamo iniziare ad osservare è il non dare qualcosa per scontato. Mi fermo, rifletto, e se sono con i miei figli, se sono con i miei studenti, se sono con i ragazzi che alleno, in qualità di adulto, di formatore, di educatore, chiedo loro di trovare delle soluzioni alternative, di non prendere per assunto che l'unica soluzione che hanno di fronte è quella giusta, è quella corretta, e stimolarli nel trovare delle alternative, delle altre possibilità. Inventare storie. Inventare storie è preziosissimo, perché da una parte allena la nostra capacità narrativa, e ok, il nostro vocabolario, il saperci esprimere, il saper mettere in relazione più elementi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per eccellenza il saper scrivere storie stimola la nostra creatività. E può essere anche molto interessante imparare a farlo con dei protagonisti che difficilmente troveremo nello stesso contesto. Quindi possiamo parlare di un cane, di una scimmia, possiamo inventare una storia che mette in relazione una balena con una formica. Possiamo provare a fare della realtà che ci circonda qualcosa anche di un po' paradossale e vedere dove arriva la nostra fantasia e vedere dove arriva la stimolazione di quelle aree cerebrali che solitamente tendiamo a lasciar dormire e riposare. Un altro esercizio molto utile che si può fare a scuola, nella squadra di calcio, ma anche e soprattutto in famiglia, è quello di imparare a buttare giù delle idee qualunque quando dobbiamo risolvere una situazione, il cosiddetto brainstorming. Questo perché è tanto importante come esercizio e lo raccomando vivamente anche e soprattutto all'interno di contesti come famiglia, scuola. Noi spesso il brainstorming lo ritroviamo in ufficio, al lavoro, ma quanto sarebbe importante se ci allenassimo costantemente a dialogare dicendo ognuno quello che sente, quello che pensa rispetto a un dato argomento. E soprattutto allenarci al rispetto del pensiero altrui. Perché l'aspetto più difficile che a volte incontriamo nel buttare giù quello che ci viene, soprattutto in contesti che solitamente non sono così tanto abituati a un certo tipo di approccio, è proprio la difficoltà a sostenere l'idea di dire una scemenza. L'idea di dire qualcosa che potrebbe essere assolutamente fuori luogo, troppo estraneo, troppo lontano, poco pertinente. E in realtà il brainstorming, quando lo si fa seriamente, si nutre proprio di quelle connessioni più disparate. Pensate per esempio alle campagne pubblicitarie, a quanto per esempio i pubblicitari hanno necessità di fare delle associazioni di pensiero anche piuttosto inusuali per catturare l'attenzione, inviare un messaggio, essere incisivi in quello che vogliono esprimere e suscitare una reazione anche su una base emotiva. Se noi ragionassimo solo per vie ordinarie, quell'effetto, quell'impatto, certe campagne pubblicitarie ovviamente non lo avrebbero. E quindi non chiudiamoci dietro all'idea che alcune cose non si sono mai sentite, ci prenderebbero per stupidi. Alleniamoci a questo, al sostenere la diversità e al buttarci. Lavoriamo con le mappe mentali. Le mappe mentali sono molto interessanti perché ci permettono di rappresentare graficamente il nostro pensiero. Quando abbiamo un'idea, proviamo a buttarla giù, anche dal punto di vista grafico, attraverso schizzi, collegamenti e soprattutto anche attraverso la scrittura. Noi ormai siamo assolutamente abituati a scrivere tutto al computer. E questo ovviamente è una risorsa che va valorizzata, che va stimolata anche nei giovani, perché è ovvio che il futuro è l'utilizzo consapevole ed efficiente degli strumenti tecnologici. Ma abbiamo completamente perso invece la capacità di lavorare con le mani. A meno che non ci occupiamo di qualche tipo di laboratorio o non siamo all'interno di un contesto particolarmente manuale, spesso abbiamo dimenticato come si lavora con le mani e abbiamo addirittura perso l'abitudine di scrivere a mano. Io ricordo quando ero più piccola che mi allenavo per curare la grafia perché ero particolarmente appassionata della grafia, della bella calligrafia, e guardavo come scrivevano i miei compagni, le mie compagne di classe e cercavo di prendere spunto da come loro scrivessero determinate lettere per poi rifarlo io. Ecco, prendiamo l'abitudine e cerchiamo di trasmettere questa abitudine ai più piccoli di scrivere a mano. Magari proprio le famose storie create e inventate, perché la scrittura manuale attiva delle aree del cervello e ci allena. fare un esercizio, un po' come se andassimo in palestra, che solitamente noi non faremmo. Ed è proprio quell'esercizio di attivare delle aree del cervello che solitamente non attiveremmo, che ci fa stare meglio. E che ci dà la possibilità, per l'appunto, di continuare a fare qualcosa che non è l'abitudine. Fare qualcosa che abbiamo sempre fatto, nel modo in cui hanno sempre fatto tutti, non vuol dire fare qualcosa fatto bene e risparmiando risorse. Non è scritto da nessuna parte. A volte sì, a volte no. L'ispirazione è importante prenderla da quello che hanno fatto chi prima di noi si è occupato di un determinato ambito, di una determinata maniera, ma poi la creatività, il mettere in discussione il metodo, il contesto, gli strumenti, ci consente di progredire, di andare oltre, di ottimizzare il processo e di ottimizzare le risorse, soprattutto quelle nostre. Io spero di avervi dato un po' di input interessanti, soprattutto per riflettere un po' su tutti questi aspetti. Il fine settimana è alle porte, magari può essere un'ottima occasione per andare a rivedere un po' come noi solitamente passiamo il tempo, se ci sono delle attività che potremmo inventare, creare o fare nuove. E soprattutto se siamo in famiglia, come poter coinvolgere in maniera differente anche i nostri figli, nipoti, compagni più giovani. Con questo io vi ringrazio e offro con l'occasione un'informazione di servizio che penso essere molto preziosa per chi ci ascolta. Da un po' mi sto occupando con una realtà del territorio di fibromialgia, che è una sindrome molto particolare perché porta nelle persone affette da questa patologia, oltre a diversi sintomi piuttosto difficili a volte da gestire, un dolore cronico con il quale le persone devono imparare a convivere. Se ne sente parlare sempre troppo poco rispetto a quante persone in realtà si stanno trovando a dover gestire questo tipo di patologia. E domenica 12, sarà la giornata nazionale proprio dedicata alla fibromialgia. Bene, tutto questo per dire che oggi alle 11 su Rete 8, per chi si trova in Abruzzo e chi è fuori su YouTube, ci sarà il gruppo Fibromialgia Hermes con il quale collaboro in onda, che parlerà proprio di fibromialgia, delle diagnosi, degli approcci, dei metodi che si stanno percorrendo per poter intervenire su quelle persone che già hanno, contratto la malattia. E soprattutto per presentare anche un'iniziativa organizzata proprio in occasione della Giornata Nazionale della Fibromialgia, che sarà un open day per giovedì 16 maggio. Quindi per chiunque fosse interessato o ha persone vicine a sé che hanno avuto già una diagnosi, ne hanno il sospetto, può collegarsi oggi alle 11 su Rete 8 per seguire un po' di che si tratta e appuntarsi che appunto giovedì 16 maggio ci sarà l'opportunità di avere uno spazio con un professionista che si occupa di fibromialgia, dove approfondire alcune problematiche, dei disagi, delle situazioni. Quindi passiamo parola e sosteniamo le iniziative che fanno bene a chi ne ha più bisogno. Un abbraccio fortissimo, buon fine settimana e ci vediamo come al solito martedì alle 7.